Benvenuti a tutti i nostri ascoltatori della web radio Oltre Lago, questo è Jazz & More e come ogni venerdì io sono Marta Capponi con voi e Anna Di Giovanni in regia che ci aiuta nel making of. Quest'oggi ho il piacere e l'onore di avere con noi un ospite speciale, anche devo dire un amico, una persona eccezionale. Parliamo di Francesco Derrico. Ciao Francesco.
Ciao, ciao Marta, ciao a tutti.
Pianista, compositore, arrangiatore e abbiamo ascoltato questo primo brano che si intitola Buster Keaton dal tuo primo album Lunaria.
Sì, primo album in realtà registrato nel 1988 e la cosa di cui sono poi particolarmente contento è che questo è stato registrato in vinile perché allora era appena iniziata
l'era del CD
e mi ricordo questo piccolo editore col quale sono ancora molto amico e decidemmo ma facciamo il CD o continuiamo, dice ma vabbè, facciamo il vinile, però sono contento perché c'ho un disco in vinile
bellissimo che poi stavo pensando proprio a questa cosa, sai che è un disco dell'88, a parte fammi citare un attimo il line-up che è stellare. Abbiamo Francesco Derrico al piano e alle composizioni, Ares Tavolazzi al contrabbasso, Fabrizio Sferra alla batteria, Antonio Onorato alla chitarra e alla chitarra synth, poi c'è Daniele Sepe al tenore, al soprano e flauto.
Sì, sì, non in questo brano, in altri brani.
In altri brani, poi ne ascolteremo uno dove c'è anche Daniele. E ti dico che è fichissimo il fatto che, sai che io sto finendo di fare il mio disco, no? E devo dirti che ci sono delle sonorità, ovviamente è un altro genere, no? Non parliamo di jazz moderno, cioè un cross tra il jazz, il pop e il songwriting, però le sonorità sono tornate indietro, questi synth che però sono analogici, quindi hanno questo calore, non è proprio elettronica, ecco, no?
Certo,
e
sì.
Quindi dico, la sonorità siamo ritornati là praticamente. In più la stampa pure, tutti vogliamo ristampare in vinile, ora non perché il vinile sia il supporto migliore dal punto di vista dell'ascolto della musica, però è l'oggetto, è quella cosa che tu tieni tra le mani, che cioè, c'ha una storia, un'anima sua, una cosa di materia proprio, no? È materico, quindi alla fine tu hai detto nel lontano 1970, in realtà mi pare che i tempi si rincorrono e ritornano. Come dici.
Sono passati 36 anni, quindi
già.
Devo dire che per me quella fu un'esperienza poi molto importante, sono molto riconoscente sempre ad Ares e Fabrizio che insomma hanno accettato di suonare con sto ragazzino allora, perché poi come dire... ho capito sempre meglio dopo la loro generosità, voglio
certo.
Dire, perché sono venuti così e hanno suonato magnificamente e mi hanno dato tantissimo, insomma, sia perché un primo disco così ha avuto anche un po' più di strada, ma anche proprio ho imparato tante cose registrando con loro allora,
certo.
Poi persone fantastiche.
Ma comunque tutto il gruppo è bellissimo,
sì.
Ma Antonio e Daniele voi avete più o meno siete coetanei? O...
Siamo più o meno coetanei, sì, e in quell'anno uscì il primo disco, un anno insomma quasi in contemporanea di Daniele, e noi siamo cresciuti insieme, cioè come c'era questo posto a Napoli che ora non c'è più, si chiamava il Calderone, dove più o meno stavamo un po' tutti a suonare, a scrivere, ed era una specie appunto di calderone di varie cose, e poi vabbè, poi ognuno di noi ha fatto la sua strada, insomma. Antonio forse era un poco più giovane, ma pochissimo, diciamo, siamo più o meno coetanei.
Beh, diciamo che secondo me avete avuto una grande fortuna permettimelo di dire, a posteriori, cioè la Napoli di quegli anni
sì.
era una roba esplosiva, un po' tipo la Londra di quegli anni,
sì,
se si possono, sì. se si può fare un parallelismo, però no?
Che quando ci sei dentro te la vivi ma non te ne accorgi tanto, non so come dire,
già.
Poi dopo, insomma, certo, è un luogo che in quel tempo, mi ricordo veramente, stavamo sempre in vari posti, si suonava, si sperimentava, si scriveva, insomma, e per noi era normale questa cosa, cioè era quello che si faceva.
Certo,
insomma.
Oggi diciamo che un po' è un po' venuto a mancare tutto questo, uno ne sente la mancanza, no?
Un po' sì, devo dire, proprio quella spinta di entusiasmo, come dire,
sì.
proprio come
anche la libertà, no?
Sì,
creativa,
sì, sì,
proprio,
sì, sì.
Perché Napoli è sempre una fucina di talenti, devo dire, cioè ne sforna
certamente
proprio uno
sì.
dietro l'altro,
sì.
perché fa parte, secondo me, proprio della personalità della città e dei napoletani, cioè c'è una vena creativa in ogni napoletano, probabilmente, quindi...
Guarda, io credo una cosa, anche se, come dire, con le dovute proporzioni, però proprio la storia del jazz, che è stata questa compressione in centinaia d'anni di razze, di stili e di disperati soprattutto, e in piccolo forse Napoli è anche
esatto.
stata, ed è questa cosa qui,
sì, sì, sì.
per cui c'è questa compressione e questa... fatica, anche aspetti di violenza, voglio dire, che però tutto
certo.
insieme fa questa specie di frullato. Di...
Assolutamente, io sono d'accordissimo e devo dire che stimo moltissimo i musicisti napoletani e ne ho veramente tantissimi tra i miei amici con i quali ho collaborato e mi piace collaborare. Beh, e perché si sente, insomma, c'è una verve che viene insomma proprio dal profondo, ecco. Non voglio dire, non a caso una delle più grandi cantanti di jazz italiane è Maria Pia De Vito,
certo.
che pure lei viene da Napoli, ecco,
sì,
voglio
sì.
dire. Poi con tutto il rispetto per tutti gli altri e
certo.
anche me che non sono di Napoli ovviamente, però c'è quella marcia in più.
Maria Pia, io la stimo tanto, la conosco da sempre, pure lei c'eravamo, insomma, in questo
immagino.
Calderone, mi ricordo che andammo a fare una cosa alla Biennale della Gioventù a Marsiglia, più o meno in quegli anni là, poco prima, insomma, stiamo parlando, ed eravamo io, Daniele Sepe, Maria Pia e facemmo questa cosa. E Maria Pia è formidabile perché è quella che è riuscita poi con una tenacia... insieme al suo talento e alla sua bravura, ma anche una grande capacità, come dire, di forza e di imprenditoria nel senso sano e positivo della
certo.
cosa. Lei è stata bravissima, devo dire.
E anche secondo me la cosa che ha fatto Maria Pia, vabbè, lei è una cantante ovviamente, quindi ha dovuto un po' fare, ha fatto un po' una scelta, no, inizialmente di... ancorarsi alle radici napoletane e quindi di cantare in
sì.
napoletano ed in dialetto napoletano i brani jazz, quindi le sue composizioni originali, le sue, quella di Rita, insomma dei vari musicisti con cui lei ha collaborato, ha fatto subito questo questa operazione
sì.
di mettere la lingua napoletana sul jazz moderno, e quello secondo me è stato un po' anche il
sì, certamente
quid
sì.
che l'ha mandata avanti, un po' come, forse non la conosci, però io e Anna ne siamo innamorate, prossimamente ce la vogliamo portare qui in radio, che è una cantante giovane, musicista giovanissima, che è Daniela Pes, che sta facendo, te la faremo ascoltare
bene.
E ti piacerà tantissimo, che ha fatto questo album, che è un album, diciamo, mezzo jazz, elettronica, una roba particolare, dove lei canta in sardo antico. È una roba pazzesca, ha questa voce meravigliosa, quindi sono queste operazioni che secondo me funzionano, ecco, perché vai al cuore, alla radice di quello che tu sei, delle tue origini,
certo.
no? Quindi tutto quello che tu hai ascoltato da bambino ritorna in maniera molto forte e prepotente emozionalmente.
Io alla fine degli anni 90 registrai un disco che si chiamava Napoletana, che erano tutte molte canzoni classiche napoletane, e c'è ancora qualcosa su YouTube, se si trova.
Ok, ecco, devo dire che non è facile trovare la tua musica, Francesco.
Sì.
Ecco,
allora, io diciamo, ho avuto la fortuna di avere questo editore tedesco che metteva roba su Spotify. Quello che si trova su Spotify è di EVP Music, che
sì.
Etichetta che non c'è più adesso. Le altre etichette, che sono state sostanzialmente una, vabbè, la primissima di questo Lunaria, che però lui è bravo, vedi, l'ha messo su Spotify.
Sì, l'ha messo.
Da un paio
mi
d'anni.
Ha ingannato, perché...
È la data di missione su
la data di missione di Spotify è 2023. E ho detto, ma Francesco non mi ha detto niente, che ha fatto questo disco nel 2023. L'avrei invitato prima, ho pensato. Poi prendo e inizio ad ascoltare il primo brano. Però non doesn't sound veramente come il 2023, mi sembra una cosa un po' più datata dai suoni, no?
Che certo,
uno si riconosce ovviamente.
Ma poi quello è stato registrato in uno studio che era grande come questa stanza.
Ma tutto live ovviamente.
Tutto live con un 8 piste.
Fantastico.
Cioè, 8 piste.
8 piste, eravate già in 12 dentro
sì,
a quella
sì.
stanza.
Mi ricordo che il pianoforte era incastrato in una serie di materassi per creare un minimo di indipendenza nella registrazione.
Fantastico, geniale. Senti, dallo stesso album ci ascoltiamo il prossimo brano che si intitola Blue Talking. Blue Talking da Lunaria, che è stato appunto il primo album di Francesco De Rico, che è con noi oggi in studio a raccontarci un po' la sua carriera, che è lunga e bellissima, e quindi non è facile in realtà scegliere pochi brani per poter avere, no, la trasmissione, diciamo, che non duri come Sanremo, tipo. Senti, questo brano fichissimo, come ti è venuto?
Ma allora, i miei amori di allora, ovviamente si capisce da un brano del genere. Forse Buster Keaton è più autonomo, diciamo, rispetto a delle cose, però era il quartetto europeo di Jarrett, mm-hmm. quartetto con Jan Garbarek, certo. eccetera. Per cui io ascoltavo molto jazz europeo, e mi ricordo che anche amici, che poi sono rimasti colleghi musicisti, mi vedevano un po' strano che sentivo questa musica strana, che allora l'ECM non era ancora, diciamo così, fortemente affermata, specie da noi. E io ascoltavo molto quella roba lì. E per cui mi piaceva molto lavorare anche solo su linee melodiche molto, diciamo, frastagliate, articolate, su piani armonici più semplici, più lineari, per lasciare più libertà poi nell'improvvisazione, certo. oppure poi su giri di accordi più, anche più articolati e complessi. Niente, era una specie di scherzo, non so come dire, un divertimento, è anche un po' napoletano adesso,
sì,
a risentire,
sì,
questo
infatti,
pezzo.
Sì, in effetti è così, lo si sente. Poi,
però insomma, nelle mie intenzioni allora non c'era,
non
questo,
c'era.
Devo dire.
Però, ma sai che a volte uno non ce l'ha l'intenzione di fare una cosa,
certo,
però appunto
certo.
quello che dicevamo prima, cioè se ce l'hai dentro, poi quella roba ovviamente esce in qualche modo, no, riplasmata su quello che è la tua linea creativa, ma è quello che ci rende unici.
E poi devo dire Daniele, no? Daniele Sepe, che ha dato ancora di più questa cosa un po', sì. napoletana di più, perché poi lui già stava nel suo mondo musicale, che era orientato in una certa direzione, che poi ha perseguito benissimo per,
sì,
tanti,
sì.
anni, insomma. E quindi c'era anche questa ironia proprio di Daniele nel modo di suonare.
Bellissimo,
questo.
Io trovo veramente, devo dire, insomma, veramente un disco bellissimo, Lunaria, che devo dire la verità, sono contenta che l'hanno caricato su Spotify, però come diciamo sempre ai nostri ascoltatori, voi sapete bene che ascoltare la musica solo da Spotify in realtà all'artista non dà alcun contributo, non arriva a niente a livello di soldi. Quindi l'idea sarebbe acquistare il vinile di Lunaria. Francesco,
ma non credo che si trovi più.
Non si trovi più. No, guarda, lo posso dire? L'ho cercato online, costa 99 euro.
Oh, davvero? Cioè, no, io non sapevo.
C'è qualcuno che ce l'ha online, l'ha messo a 99 euro.
Caspita.
Ecco, andassero tutti a te, lo compreremmo subito, no, ma no, dubito di, no, questa,
no.
cosa.
Io mi ricordo che un amico andò a Milano e lo trovò in un negozio, ma già tanti anni fa, tra le rarità musicali, perché ecco. poi di questi dischi non si facevano tante copie.
No, immagino, e quindi, certo. Ecco, però dovremmo trovare il modo, secondo me, di fare una ristampa,
sì,
di qualche...
Ma io ogni tanto ne parlo con Massimo, Carola, che
ecco.
era l'editore di
che
allora.
Che è il infatti c'è scritto Mix and Producer Massimo Carola.
E io dico, Max, perché non rifacciamo il CD? Lui ogni tanto dice sì, poi vabbè, insomma.
No, secondo me va fatto. Va fatto,
so.
E dobbiamo avere tipo una roba tipo Bandcamp, dove appunto si possono inserire tutti i tuoi dischi, che sono tantissimi.
Sono, credo, 21 adesso,
ecco,
quelli a mio nome.
Cioè, allora, 21 dischi a nome di Francesco De Rico. Noi li vogliamo acquistare, però dacci il modo, insomma, di acquistarli.
Vabbè.
Vabbè. Allora, intanto continuiamo nel viaggio alla scoperta di Francesco con un altro album, a mio avviso, bellissimo, che è Tartana.
Sì, Tartana è il mio secondo album.
Quindi dopo Lunaria.
Sì, che devo dire, fui molto contento, perché allora Roncaglia, che è questo importantissimo critico, lo mise in un libro del jazz di allora, dei vari dischi, come esempio di primi esempi italiani di jazz europeo, diciamo.
Bellissimo.
E qui c'è, il pezzo è Tartana,
sì.
e qui c'è Paolo Innarella, la ritmica è la stessa, Paolo Innarella, che è il cugino di Antonio Onorato, io perciò l'ho conosciuto.
Ma dai,
sì.
Ah, non lo sapevo. Fantastico. E quindi ci ascoltiamo da Tartana, Tartana. Thank you. Bellissimo, Tartana. Senti, ma Tartana che...
Tartana è una barca da pesca siciliana. Perché io
Ok.
andai a vedere, allora in quegli anni uscì questo film dei fratelli Taviani sulle novelle di Pirandello. E una di queste novelle c'era questa Tartana. Diciamo. E a me piacque tantissimo questa idea di
Bellissimo.
questa barca da pesca notturna.
Adesso che me lo
Sì.
dici, devo dire,
Eh sì, c'era
si
questa.
comprende, insomma,
Sì.
quel senso, no, di
C'è questo, eh sì,
andare, di...
perché c'è questo incrocio di un 5 con un 3, insomma, beh, allora mi sembrava un pezzo difficilissimo, mi
È
ricordo.
fighissimo quando uno no, guarda indietro, no? Quelle cose che sembravano complicate, che sembravano difficili da suonare, no? Che uno si incartava,
Sì,
e
sì.
poi con quanta naturalezza
Sì,
si sciolgono i nodi, no?
sì, sì, sì.
E poi si guarda indietro con tenerezza, insomma, queste.
Proprio l'ho suonato l'altro ieri questo pezzo, che ancora continuo a suonare, però in un ambito molto particolare, perché ho fatto questo incontro al Policlinico di Napoli, nella scuola di psicopatologia, dove c'era neuroscienze, musica e psicoanalisi, e quindi eravamo tre, il professor Maldonato, la professoressa Gigante, psicanalista, Maldonato neuroscienze, che poi è il rettore, e io come musicista. Quindi abbiamo parlato di queste cose, poi c'era un pianoforte, a un certo punto ho suonato questo
E
pezzo.
com'è andata?
Benissimo, poi è bello perché c'erano 400 ragazzi, era una cosa per i
Meraviglioso.
ragazzi di medicina,
E di
insomma.
che cosa parlo? Cioè, che cos'era
Era sulla
questo?
musica, cioè neuroscienze e musica.
Che
E
meraviglia.
quindi la visione psicoanalitica di Elena Gigante, che è un personaggio pazzesco, cioè questa donnina piccola piccola, ma molto, molto acuta, molto intelligente. Poi Mauro, un mio caro amico, lo conosco da tanto tempo, bontà sua, mi coinvolge spesso in queste cose. E poi io che metto poi insieme questa storia che io ho parallela alla musica della filosofia e della filosofia
Certo.
della musica. Per cui abbiamo parlato con i ragazzi di vari elementi, è stato molto bello, devo
Perché
dire.
non l'abbiamo detto in apertura, ma Francesco è laureato in filosofia.
Sì, laureato, ho fatto un master, ho pubblicato un po' di cose, cioè una cosa che in realtà non ho mai abbandonato, insomma, è
Esatto.
sempre rimasto. E tra l'altro in conservatorio ho sempre avuto l'opportunità di fare questo piccolo corso, che però per me è molto bello farlo, di filosofia della musica in
Che
conservatorio. L'ho fatto a
meraviglia.
Napoli e lo sto facendo adesso
Adesso a
a
Roma, perché tu
Santa
insegni al
Cecilia.
Santa
Sì,
Cecilia.
io insegno pianoforte jazz lì, però c'è questa piccola cosa della quale io do sempre la disponibilità
Che
e mi
bello.
piace farla
Il pianista
molto.
filosofo. Mi piace. Francesco D'Enrico, il pianista filosofo. È bellissimo. Ce ne fossero di più, direi. Senti, allora, io ho scelto tra le varie cose un brano da questo album che si intitola Specchio per le nubi,
Sì.
che è, mi dicevi, l'unico disco delle varie collaborazioni che tu hai avuto, perché tu ne hai fatte varie, di collaborazioni con poeti,
Sì.
con scrittori, però diciamo sono rimaste per lo più a livello di
Di
performance dal vivo,
performance,
mentre questo è diventato un disco
sì.
ed è quindi Francesco D'Enrico meets Adonis, che è un poeta.
È il più grande poeta arabo vivente, praticamente. Cioè, lo
Ok.
trovate sulla guida del Turing della Siria, non so come dire, c'è cioè Adonis, che è un personaggio fantastico. Adesso lui è vecchissimo, insomma, è un po' che non lo sento, però lui è proprio. E ho avuto la fortuna di fare con lui anche concerti in Siria, ad
Che
Aleppo, a
meraviglia.
Damasco, perché lui era un dissidente. Per cui la prima volta che sono andato ad Aleppo, a Damasco, cioè questo disco ha tutta una storia,
Ecco,
che
raccontacelo.
io ebbi la fortuna di collaborare con l'Ismez, questo tanti anni fa, e si doveva fare un festival, per cui mi occupavo della direzione artistica di questo festival, dovevo presentare un mio progetto. E allora, mio amico Silvio Perrella, che è un lettore di Einaudi, eccetera, scrittore napoletano, mi disse: "Guarda, sono appena usciti tradotti queste poesie bellissime di Adonis." Allora io presi questi libri, me le lessi e lessi che la traduttrice era l'insegnante di arabo a Napoli. Io vivevo a Napoli allora,
Certo.
all'Università Orientale. E allora dissi: "Adesso vado da questa signora, Francesca Corrao", e andai da lei. E lei mi disse: "Ma guarda, ma lui è molto simpatico, Adonis, lo invitiamo, verrà pure lui." Insomma, facemmo questa cosa a Roma, che è stata la prima uscita di questo lavoro che poi abbiamo inciso, e Adonis era presente. Poi da questa cosa c'erano membri della Commissione Europea che ci invitarono a Damasco. Io andai una prima volta a Damasco senza Adonis perché non poteva andare, perché lui era uno dei dissidenti che immaginava, ha fatto anche il carcere in Siria da giovane lui, quindi pensa che cosa, certo. Immaginava un dialogo fra Israele e il mondo arabo, e quindi lui, il secondo volta invece che andai lui riuscì a venire, e fu un'esperienza veramente fortissima, perché nei paesi arabi la poesia è un po' come qua da noi cantautori, cioè quando c'è un happening di poesia, questo viene il poeta e fa l'happening di poesia e ci sta un sacco di gente, mamme, bambini, cioè sono un po' come, non so, lui si siede con i suoi cuscini e fa il suo happening di poesia, e qui c'è un pubblico enorme. La cosa interessante fu che a un certo punto di questi spettacoli, ne facemmo sia a Damasco che ad Aleppo, c'erano sempre a un certo punto 10-20 persone che si alzavano e se ne andavano in questa grande platea di gente. E io poi gli chiesi, ma perché questa cosa succede? No, quelli sono quelli del, diciamo, del governo, che devono fare vedere che a qualcuno non piace. Per cui loro stanno qui per stare fino a un certo punto, alzarsi e andarsene. Cioè, questa era la questione. Però poi,
geniali proprio.
E quindi dovevano dimostrare questa cosa, che non era gradito a tutti. Però tutti sapevano questa cosa. Era una cosa, come dire...
Una commedia. Sì,
e quindi ho fatto questa esperienza fortissima con lui, poi ho registrato la sua voce, abbiamo fatto anche un altro spettacolo con lui, anche con un po' di elettronica, questo alla Biennale del Teatro a Venezia.
Che meraviglia.
E facemmo, perché registrai tutta la sua voce, usavo la sua voce campionata insieme a lui, insomma fu una cosa
bellissimo,
bella.
Bellissimo.
E ci sono dei rimasugli su YouTube anche di questa
cosa. Questa cosa allora
essere.
Ce la dobbiamo andare a spizzare con Anna, poi magari la invitiamo qui. E magari sarebbe bello, eh?
Lui vive, guarda, un po' di tempo che non lo sento, perché è veramente vecchio, non credo sia morto, perché l'avrei saputo,
certo,
che ci siamo sentiti, e lui poi è veramente affezionatissimo a me. Io tra l'altro sto in una sua poesia, che è una cosa
bello.
Che è bellissima, perché lui ha fatto una poesia sul Cristo velato a Napoli, dove abbiamo fatto una cosa che fu presa da Sky e sta su Sky Arte,
okay.
Però non è più nel catalogo, insomma bisognerebbe andarla a cercare. Abbiamo fatto una cosa nella chiesa del Cristo velato con Adonis, con Sky Arte.
Meraviglioso.
Fu una cosa bella anche.
Ma quante quella. Cose hai fatto, Deo?
Un po' di cose, sì.
Mannaggia, oh. Un po' di invidia, cioè adesso a sto momento. Ecco, senti, allora intanto noi ci ascoltiamo. Io ho scelto Specchio per le nubi perché ho pensato che poteva essere sicuramente...
I testi sono... c'è la voce di Adonis, in arabo, è la sua voce.
E poi c'è
questa attrice cantante che
fa... Sonia Prota.
Che è Sonia Prota, okay. Che fa sia la lettura che a volte canta, le traduzioni in italiano,
certo,
del testo.
Certo,
diciamo.
Va bene. Allora ascoltiamoci intanto Specchio per le nubi.
Thank you. مرآه للغيوم اجنحه لكنها من شمع والمطر الهاطل ليس مطرا بل سفن للدمع
questo brano Specchio per le nubi dall'omonimo album
sì,
Specchio per
sì.
le nubi e stavamo parlando con Francesco proprio che mi diceva appunto che Adonis in realtà diceva che lui amava le traduzioni
perché dice la traduzione è tradimento, il tradimento arricchisce sempre, cioè perché porta di nuova vita a una cosa e a lui piaceva molto questo aspetto del tradurre in altre lingue le sue poesie.
Molto generosa come
sì,
visione.
Sì, sì, ma lui era proprio attento a questa cosa, era una cosa che lo intrigava molto.
Vede, bellissimo, sì. Molto, molto bello. Guarda, devo dirti che è veramente un disco eccezionale. In più, stavamo appunto parlando del line-up che abbiamo Daniele Esposito al contrabbasso, Mario De Paola alla batteria, Francesco De Rico al piano e alle composizioni, Giulio Martino al sassofono, Sonia Prota è appunto attrice e cantante che a volte recita nell'album qui canta, e poi però abbiamo anche un...
Un trio d'archi, Salvatore Morisco
e Gianfranco Conzo
sì.
al violino.
E poi lo sai che non mi ricordo perché...
Però tu l'hai arrangiato
sì, arrangiato
te.
Io,
ecco,
sì.
Perché in realtà sul disco ritorna varie volte
sì,
questo
sì,
trio d'archi,
sì,
bellissimo,
sì.
Devo dire veramente suggestivo, ecco, sarebbe bello vederlo dal vivo.
Questo noi tanti anni fa l'abbiamo fatto, poi lui ormai non è più attivo, cioè vecchietto, diciamo, quindi...
C'ha 94 anni, chissà.
Sì.
Magari riusciamo a portarlo a Trevignano. Ti immagini Anna si scioglie in un brodo di giuggiole.
Comunque consiglio a tutti, insomma, gli interessati, gli amanti della poesia, sono strepitose le poesie di Adonis, e ce ne sono molte pubblicate in italiano, sono veramente belle.
Meraviglia, veramente bello. E noi continuiamo questo viaggio qui su Jazz and More alla scoperta della musica di Francesco D'Enrico, che ci ha fatto questo gran regalo di essere con noi oggi, e continuiamo con un album del... di quando è questo qui?
Questo,
del 2020?
Sì, questo è il 2020, sono gli ultimi due, diciamo, che da un po' di tempo io sto suonando in trio prevalentemente.
Allora, qui abbiamo Francesco D'Enrico al piano, Marco De Tilla al contrabbasso e Marco Fazzari alla batteria. E questo album si intitola The Songbook, perché torna un po' all'amore per gli standard jazz.
Guarda, questo album è stato proprio commissionato, questa è un'associazione napoletana che organizza concerti, teatro, eccetera, e voleva fare un album in occasione di, come dire, non so quale inaugurazione dell'associazione, insomma, per creare un gadget e iniziare a produrre CD. E l'ha registrato dal vivo, cioè io avevo da fare questo concerto.
Quindi l'associazione di cui parliamo è Wunderkammer.
Wunderkammer, guidata da Diego Nuzzo, che è questo personaggio esplosivo napoletano che fa tante
Caro
cose.
Diego. Esatto. Lo salutiamo, ciao Diego!
E lui, in verità, questo disco è nato un po' per caso, nel senso che io, siccome dovevamo suonare in un posto che suonava bene e c'era un bel pianoforte, allora ha detto al mio amico Massimiliano Pone, che pure saluto, che è un fonico strepitoso, che mi aiuta sempre, ha detto: Massimiliano, portati lo studio mobile. Cioè era una cosa mia per me, perché volevo una traccia di una cosa dal vivo. E lo registrai e me lo sentì un po' così. Io non ero neanche tanto convinto, devo dire. Però poi lo feci sentire a Diego e Diego disse: no, ma questo è bellissimo, facciamo il disco subito. E mi ha prodotto il disco così.
Fantastico.
E poi... dopo mi ha chiesto di farne un altro, però lui mi dava lui i pezzi.
Ma dai!
Cioè, lui mi diceva: però fammi questi pezzi qua. Poi ci siamo messi d'accordo un po', infatti questo...
Ce lo vedo Diego a fare questo associo di richieste.
Però a me andava bene anche, perché sai, questa cosa è pure stimolante.
Certo,
diciamo.
Comunque sono tutti pezzi bellissimi, quindi Diego Nuzzo è comunque... una persona che di cultura, di musica e di arte capisce di più, quindi insomma, se te l'avesse chiesto mia nonna probabilmente ci sarebbe stato qualche problema, magari. Senti, di questo album però, che sono praticamente quasi tutti,
sono tutti standard,
tranne quello
uno
che andiamo ad ascoltare, che è My Rainbow, My Love.
Sì, che è dedicato a mia moglie Paola.
Bella, ovviamente. Ciao Paola, ti salutiamo e intanto ci ascoltiamo My Rainbow, My Love. Thank you. My Rainbow, My Love di Francesco De Rico, qui su Jazz and More, Marta Capponi, con voi come ogni venerdì sera. Io, Francesco, devo dire, è proprio bellissimo, questo album è bellissimo e la registrazione di una qualità pazzesca per essere un live. Chapeau a Massimiliano Pone, che è veramente un sound engineer.
No, è bravo, Massimiliano è bravo, poi veramente... un carissimo amico, devo dire, che è nata l'ho conosciuto in sala, diciamo.
Bellissimo, veramente.
Lui viene qui, sai, viene a Trevignano.
Ecco, vedi. Allora, e poi, allora, infatti io torno a bomba al fatto che spesso lo diciamo questa cosa con Anna, che noi qui a Trevignano non ci rendiamo conto, a parte questa è una web radio, quindi viene ascoltata potenzialmente in tutto il mondo, quindi voglio dirvi dove siamo locati. Noi siamo locati in un piccolo angolo di paradiso che è questo paese Trevignano Romano sul lago di Bracciano, che io ho scelto come mia casa dopo essere rimpatriata da Londra, e proprio perché non solo per la bellezza della natura, del territorio, il paese stesso, ma perché è una fucina di talenti, di artisti, qualcuno del territorio locale e molti che scelgono di venire a vivere qua. Allora, tu e Paola, come ci siete arrivati a Trevignano?
Guarda, io non sapevo neanche che esistesse Trevignano, invece certo. Paola sapeva, ma nemmeno tanto. E stavamo cercando una casa e Paola trovò sta casa negli annunci delle case e decidemmo, vabbè, andiamola a vedere, ma in modo così molto, infatti io dissi,
rilassato,
sì, dissi magari glielo diciamo che poi non la compriamo, ma Paola disse, ma come no, non glielo devi dire, quello non te la fa vedere la casa l'agenzia, certo. E invece abbiamo visto il posto, questa casa, abbiamo detto ok, no, basta, la prendiamo, cioè immediatamente abbiamo deciso di
amore
fare...
a prima vista pure,
sì,
per voi, eh?
Sì,
lo
sì.
So, lo
e
fa.
Quindi poi io ho venduto a Napoli, lei ha venduto a Roma e ci siamo comprati questa casa qui a Trevignano
e noi siamo felicissimi. Vabbè, io parlo per me, io sono felicissima perché insomma il sì. Caso vuole che poi ci siamo incontrati,
certo.
È nata anche una collaborazione artistica con Francesco che spero insomma
certo.
Abbiamo
certo.
Per ora abbiamo fatto poco, però sicuramente c'è la volontà di fare di più e di suonare insieme.
Certamente,
ecco.
Siamo qua.
Ecco, è comodo, devo dire, forza, siamo veramente vicini, quindi è molto bello. E poi Francesco ha questa casa appunto bellissima che Paola, devo dire, è proprio una donna di un gran gusto, ecco,
sì.
Si vede il tocco femminile. E ha questo salone della musica, dove c'è questo piano bellissimo e tutti gli strumenti, quindi è facile andare
sì.
E gemmare. E questa cosa qui, diciamo un po' mi riaggancio, siamo addirittura di arrivo purtroppo per questa puntata, ma inviteremo Francesco più e più volte perché appunto essendo locale si può fare. Devo dire questa cosa degli standard, no?
Sì.
Proprio ultimamente parlavo con i miei studenti, ovviamente oggi come oggi è difficile che troviamo ragazzi che amino il linguaggio del jazz tradizionale, no? Siamo tutti, me compresa, no? Proiettati sulle cose più moderne, chi poi va sul jazz moderno, chi va appunto sui cross di jazz, folk, etnico, cantautorato e via dicendo. Però quanto è importante la conoscenza della tradizione anche quando poi ci si vuole evolvere e fare altro, perché questa cosa uno se la porta come bagaglio personale e musicale e tutto quello che è il linguaggio del jazz tradizionale poi viene ad evolversi nelle nostre sfumature creative, ma se quello manca, questa cosa si avverte, si sente, no?
Certamente, è una tradizione che va assimilata. Nella mia storia musicale, io ho sempre avuto un amore fortissimo per la musica proprio americana, per gli standard, per le canzoni, perché hanno un connotato molto particolare, secondo me, che è tipica di quella musica. Nemmeno proprio dei pezzi dei jazzisti, proprio dello
Sì,
standard, che ha
delle
questa.
canzoni, delle
Che ha
songs.
questa coloritura insieme malinconica, insieme ironica, che è tipica della musica americana, che a me è
Vero.
sempre affascinato moltissimo. Però è come se io mi fossi avvicinato a questa musica scrivendo la mia musica, perché è come se mi sembrasse. L'ho studiata da subito, ovviamente, da appena mi sono appassionato di jazz, ho iniziato a studiare quel tipo di repertorio. Però mi sembrava sempre molto complicato, molto difficile, molto. E quindi è come se io avessi usato la scrittura della mia musica per avvicinarmi a questo mondo. E in questa fase della mia vita io mi sento, per carità, con tutta modestia in qualche modo, però che sto iniziando a suonare gli standard, non so come
Io ti
dire,
adoro.
nel senso che dopo aver come
Con un po' troppa
attraverso.
modestia, lo posso
Vabbè,
sottolineare, dai.
però questa è la mia percezione proprio, come se mi
Ti
fossi
senti
avvicinato.
rilassato? Adesso
Sì,
ti senti più rilassato nell'approcciare
con grande,
questo.
grande amore e piacere, devo dire,
Certo, ecco.
perché è come se avessi scritto della musica per, come
Hai fatto
dire,
una
una
propedeutica. Hai fatto
propedeutica, sì.
30 anni e passa di
Sì.
carriera propedeutica per arrivare poi. Cioè, hai fatto il processo inverso praticamente. Io trovo il contrario, no? Ho sempre trovato che sia molto più semplice per me suonare gli standard che scrivere le mie cose. Scrivere le mie cose l'ho sempre trovato una roba molto
No,
complicata
per me è stata
perché.
invece, c'avevo questa cosa, diciamo, non voglio dire facile, però proprio abbastanza fluida nella scrittura.
Beh, anche l'urgenza, no?
Sì, sì,
Di un
sì.
bisogno di esprimere, di un bisogno creativo
Sì,
che uno ha
però
e
è
non può
sempre stato un
fermare.
modo per avvicinarmi a loro,
È
non so come dire.
fantastico. Beh, mi sembra che ci sei riuscito benissimo, mio caro Francesco. Allora, senti, dici un po' dove ti troviamo?
Allora, due cose. Suonerò il 5 aprile a Napoli per Wunderkammer. Sono impreparato perché non mi ricordo dove, ma sarà sulla
Ok.
mia pagina di Facebook,
Perfetto,
diciamo.
quindi seguiamo i tuoi social che sono appunto sicuramente Facebook e Instagram.
No, non
Non
c'ho,
c'hai
no,
Instagram,
perché
solo
sono
Facebook. Tu sei un po' pigro
un po'
su queste
pigro, sì,
cose, ma
molto,
ti
non un po',
capisco.
molto,
Vabbè,
molto pigro.
d'altra parte uno fa, insomma, arriva a fare la carriera che hai tu anche per essere pigro su queste
Vabbè.
cose.
E
E quindi a
poi
Napoli vedremo il 5 aprile comunque,
sì,
sarà con il trio, con lo
con il
stesso
trio, con
trio.
questo trio qui.
Ok.
E invece a Roma suonerò nel Festival Jazz di Santa Cecilia del Conservatorio con Giulio Martino, che è quello che abbiamo sentito prima
Sullo
su
specchio per
Specchio per
nubi.
le nubi, e Pietro Leveratto e Ettore
Che
Fioravanti. Quindi sarà un
meraviglia.
gruppo, sono colleghi del conservatorio. Ettore, soprattutto, è un amico da tanti anni.
Ce lo
Pietro.
salutiamo, Ettore, che prima o poi avremo anche lui qui in radio, sicuramente sta facendo tante cose belle
E quindi
anche
dedicheremo questa serata a Duke
Ettore.
Ellington,
Meraviglioso.
perché nei 50 anni della morte, insomma, quindi
Bellissimo.
ho scritto un po' di musica mia, e poi faremo un po' di brani di Duke Ellington.
Bellissimo, quindi questo è il 5 maggio.
5 maggio a Roma, il 5 aprile a Napoli. No,
Perfetto, il 5 maggio a Roma all'Accademia di Santa Cecilia,
proprio l'auditorium, la sala grande del
l'auditorium del conservatorio.
conservatorio, sì.
Ok, perfetto. Quindi immagino che per chi volesse andare a sentirlo facilmente si può andare sul sito del
Sì,
Conservatorio Santa Cecilia e si avranno tutte le info della data. Francesco, noi ci salutiamo con un altro brano tratto dal Real Book volume 2, questa volta, e il brano che Francesco stesso ha scelto è For All We Know. Quindi un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Jazz and More qui sulla web radio Oltrelago e ringraziamo ancora Francesco D'Enrico per essere stato con noi.
Ma io ringrazio voi e ringrazio tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento. Grazie.
Fantastico, grazie alla musica soprattutto, For All We Know.